inizia il suo prologo, questa pagina iniziale del quarto Vangelo, allo stesso modo con cui inizia tutta la Sacra Scrittura, la Bibbia, Genesi, in principio. In principio, dice Genesi, Dio creò il cielo e la terra. Giovanni, in principio era il Verbo. Ma appunto Giovanni, che non a caso la tradizione ha identificato con la simbologia dell'aquila, ci prende e ci fa fare un volo altissimo, non conducendoci soltanto all'inizio, all'origine, in principio Dio creò il cielo e la terra, ma addirittura ciò che c'era ancora prima, colui che ancora era prima, essendo appunto eterno, sussistente da sempre. E allora ci fa andare, ci conduce presso questo Verbo, presso questa parola che era presso Dio, che era Dio. E poi Giovanni inizia quella cascata di significati, di verità, di simbologie che sono un po' questa pagina del prologo, non immediatamente facile. E tuttavia la possiamo già interpretare, comprendere, pensando che Giovanni riflette su ciò che, ad esempio, soprattutto l'Evangelista Luca e poi domani per Epifania Matteo, ci descrivono del Natale. I sinottici descrivono il Natale, Giovanni ne fa la teologia, cioè dice il senso di questo. E il senso qual è? È quell'apice appunto che c'è nel cuore del prologo. Questo Verbo che era Dio, che era presso Dio, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Noi l'abbiamo seguito con gli altri evangelisti, arrivando appunto alla greppia, alla capanna, alla mangiatoia. Giovanni ci fa volare alto con queste immagini. E di questa cascata raccolgo soltanto due sottolineature, la luce e la figliolanza. Innanzitutto la luce. Giovanni subito nel prologo arriva a parlare di questo. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. E quindi il Natale appunto come luce, noi sappiamo che è esattamente questo che gli antichi cristiani hanno voluto abbinare a quella che era la festa del sole immortale presso i romani. Poi qualche scienziato anche in questo Natale è arrivato a dirci: ma i cristiani hanno raccontato balle, perché non è vero che Gesù è nato il 25 di dicembre. Va bene, caro mio, lo sappiamo da sempre che la data non è esattamente quella, ma è interessante l'abbinamento di quello splendore del sole, che adesso sta arrivando anche a me, ma abbinato appunto alla nascita di questo Gesù, che è il vero sole all'orizzonte del mondo. Ma appunto questa luce che viene nelle tenebre. Ed è interessante il modo con cui Giovanni poi legge questo nostro mondo, come un campo quasi di combattimento, in cui alle tenebre non sta molto bene di venire scansate dalla luce. Perché? Perché le tenebre preferiscono inondare il mondo con il loro buio. E allora non sta molto bene che arrivi questa luce che dice: fatevi più in là, c'è qualcosa che risplende. E allora è quello che noi dobbiamo guardare, è quello che noi dobbiamo accogliere. Inoltre anche Giovanni il Battista, che entra anche lui abbastanza velocemente in questo prologo, viene indicato proprio come testimone della luce. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, egli venne per dare testimonianza alla luce. Tant'è vero che poi il prologo ancora ricorda che non era Giovanni la luce vera, quando andranno da Giovanni Battista a chiedere: ma dici un po', sei tu Elia, sei tu il profeta, sei tu il Messia? Lui dirà: no, 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 cioè io non sono. Non ha giocato a fare il protagonista, non ha voluto il riflettore puntato su di sé, ma ha rimandato continuamente a Gesù la luce che illumina ogni uomo. Lui dice: io sono solo una lampada, ma la luce vera è lui che dovete seguire. Ma poi Giovanni, il teologo questa volta, non si accontenta di parlare di luce, ma definisce questa luce, luce vera. Veniva nel mondo la luce vera. Ah, perché c'è anche una luce che non è vera. Sì, siamo autorizzati a pensarlo, proprio nell'orizzonte di cui ci parla l'Evangelista. Perché? perché ci sono delle luci che hanno la parvenza di verità, ma sono solo appagli, sono solo infatuazioni, sono solo fuochi fatui. Ed è ad esempio l'abbaglio della notorietà o del potere, è l'abbaglio della via magica per arrivare a Dio. Pensiamo alle milioni di persone che hanno iniziato l'anno consultando l'oroscopo. È vero che diciamo lo facciamo per gioco, però intanto ci si crede. Magari non hanno letto il Vangelo, ma il loro segno zodiacale, quello l'hanno passato per filo e per segno. La via magica, anche quello è un abbaglio, ed è molto più presente oggi nei paesi che hanno anche titoli di studio notevoli, rispetto a un tempo in cui la gente era molto più semplice e si affidava ai segni della natura, come i magi, lo troveremo domani, si affidava ai segni della parola, come i battezzati. Oggi, paradossalmente, in un tempo, in una cultura in cui si sa di più, si rischia molto di più, soprattutto in questa via magica, che è una scorciatoia verso il divino, ma che dice, in ultima analisi, anche il desiderio del cuore insopprimibile, del cuore umano di cercare la verità, di essere appunto alla ricerca della luce, ma di quella vera. Ecco allora, in questo campo che è il mondo, un grande combattimento tra luce e tenebre, l'Evangelista dice, guarda di lasciarti illuminare dalla luce vera, di seguire la luce vera. E qual è alla fine la luce vera? Quella che ti fa riconoscere come figlio. E qui la seconda sottolineatura, dicevo, luce in questa cascata che è il prologo, figliolanza. Il Natale fa di tutti noi figli nel figlio, in quel figlio che è Gesù. Cioè il Padre, il Creatore, Dio, ci ha regalato suo figlio, ma per dirci, guarda che anche tu sei mio figlio, come lo è lui. Lui è il primogenito di molti fratelli, ma di tutti coloro che accogliendo la luce vera diventano tali. E allora questa figliolanza, questa luce ci permette di riconoscerci figli nel figlio. Ma qui si pone l'altro grande problema. Che ne facciamo di questo figlio? Un figlio ci è stato dato, direbbe il profeta Isaia, sulle sue spalle il segno della sovranità ed è chiamato principe della pace, padre per sempre. Ma appunto, arrivando anche verso la conclusione del Natale, noi ci dobbiamo domandare, ma che ne faccio di questo figlio che mi è stato affidato? In un certo modo noi tutti l'abbiamo un po' fatto nascere questo bambino. Pensiamo, non so, alla nostra confessione per il Natale, alle celebrazioni, all'Eucaristia, ai buoni sentimenti, al presepio, alle luci, agli auguri. Ma poi appunto c'è il rischio di riporre con le scatoloni, con gli scatoloni in cui riponiamo le statue e gli addobbi dell'albero, di riporre anche questo bambino. Ma la domanda torna incalzante, che ne fai di questo bambino? Lo tieni? A volte sentiamo questa drammatica domanda per una gravidanza non desiderata, in attesa o in un certo contesto. Lo tieni? Appunto, alla fine del Natale ci viene fatta questa domanda. Lo tieni questo bambino? È stato così bello contemplarlo? È stato così bello lasciarlo lì tranquillo nel presepe? Il problema è che quando diventa grande, questo ti rompe, questo ti provoca. Perché? Perché questo bambino comincia a dire, ma sai cosa dico nel mio Vangelo? Sai quali sono le esigenze che io metto di fronte a quelli che desiderano seguirmi? Sai cosa significa seguire la luce vera, non solo gli appagli, non solo le infatuazioni, ma la luce vera? Ti rendi conto? E allora magari noi preferiamo impacchettarlo, preferiamo inscatolarlo, tirandolo fuori magari l'anno prossimo. No, accogliere questo figlio, perché tutti noi siamo figli nel figlio, ci impegna a rispondere a questa domanda. Lo tieni adesso questo bambino? Noi lo sappiamo tutti, non basta mettere al mondo un figlio, ma poi bisogna tenerlo e bisogna aiutarlo, bisogna esserci, anche quando magari non corrisponde a quello che noi avevamo pensato o sognato per lui, anche quando ci rompe molto, anche quando crescendo ci manda in crisi, anche quando fa quello che noi non vorremmo che facesse. Allora, accogliere questo bambino del Natale significa anche seguire un po' tutte le esigenze del Vangelo, perché a volte noi pinocchiamo, del Vangelo mi piace questa cosa, che bella, punto. No, il Vangelo è tutto, non possiamo prendere solo una parte. Come di un bambino, tu non accogli solo i suoi occhi, ah che belli occhioni, tutti quelli del papà. Oppure non accogli solo il suo sorriso, tutto quello della nonna, ma lo accogli nella sua interezza, lo accogli tutto. Allora di questo bambino non possiamo prendere ciò che ci piace, ma accogliere la totalità della sua essenza. Allora la domanda in questo combattimento, perché poi noi un po' tutti, no, ci sentiamo in questo agone che è il nostro mondo tra luce e tenebre, però incalzante ritorna questa domanda: che ne fai di questo Gesù? Che ne fai di questo bambino? Lo vuoi tenere?